Grazie Presidente. Ma intervengo perché il tema sollevato dall'assessore Querzè è di, a mio avviso, di rilevante interesse sia a livello locale che a livello generale. Su un piano più generale dimostra qual è lo stato della scuola italiana. Dice un articolo in prima pagina oggi sul Corriere: i nostri insegnanti, eterni maltrattati, pochi e con paghe basse, subiscono nuove regole ad ogni cambio di ministro. Cioè, la nostra scuola è questa, evidentemente, però, a seconda delle zone, ha una situazione migliore o peggiore. In questa città l'ente locale si è sempre occupato di scuola ed evidentemente questi interventi hanno la funzione di migliorare quella che è una condizione davvero molto precaria della nostra scuola. Sempre nello stesso articolo, a pagina 24, si dice che la scuola ha già fatto la revisione della spesa, per così dire, della spesa, cioè ha ridotto del 10% gli insegnanti. Ovviamente, lì bisognerebbe leggere quello che ha scritto Ricolfi recentemente, i tagli cosiddetti lineari hanno il potere di non risolvere i problemi economici, ma di danneggiare enormemente lo Stato sociale. E infatti, arrivo quindi al dunque, e infatti questo ha determinato le classi pollaio. Le classi pollaio non sono solo un problema per gli studenti normodotati, ma evidentemente lo sono molto di più per tutta l'altra popolazione scolastica. Classi pollaio, sempre il Corriere della Sera diceva: ma sì, ma in Italia non siamo poi messi tanto peggio, sempre qui, pagina 24, non siamo messi tanto peggio poi rispetto agli altri paesi, perché in fondo abbiamo un rapporto 1 a 12 che è sì, un po' più brutto di quello degli altri paesi, ma no, non è vero, perché noi includiamo nel rapporto 1 a 12 anche gli insegnanti di appoggio, di sostegno, che sono circa 100.000, e gli insegnanti di religione. Quindi la Germania non ha né il concordato, 25.000 insegnanti di religione, né i 100.000 insegnanti di appoggio. Se noi togliamo 125.000 i docenti a questo gruppo, abbiamo veramente una sproporzione del rapporto tra insegnanti e ragazzi, e questo spiega le cosiddette classi pollaio. Ecco, nelle classi pollaio poi si sono progressivamente inseriti, come diceva l'assessore, gli alunni provenienti da altri paesi ed evidentemente anche tutta una serie di ragazzi che hanno delle difficoltà. Ma mentre prima, ricordo che quando insegnavo io, addirittura nel momento più felice della nostra scuola, se c'era un ragazzo segnalato il numero di alunni non poteva superare i 20, adesso evidentemente questo numero non c'è più e addirittura si possono inserire più ragazzi segnalati nella stessa classe. Ecco, questa è la situazione che si crea. Io credo che vada detto in questo consesso in quale contesto si muove chi vuole operare all'interno della scuola italiana. Ecco, allora il punto è questo. Gli interventi che vengono fatti dagli enti comunali, da un lato suppliscono la mancanza di insegnanti di sostegno, perché ad esempio l'insegnante di sostegno viene attribuito per un numero X di ore, quando il totale delle ore è ben maggiore. E allora a questo punto il ragazzo o la ragazza non può essere abbandonata a se stessa, ha bisogno di un intervento diretto. Ma svolgono funzioni anche molto importanti, penso anche al tutor, ad esempio, che è un ruolo, cioè l'insegnante amico che parla il linguaggio, che cerca di essere in presa diretta con il linguaggio e con il vissuto dei ragazzi, è fondamentale, è molto importante nella civiltà scolastica, sarebbe molto importante qualora ce ne fossero evidentemente il numero sufficiente. Quello che diventa fondamentale è garantire un futuro possibile a questi ragazzi e queste ragazze. Ecco, non si tratta solo di un problema di alfabetizzazione all'interno dell'aula, guidato, condotto, sorretto dall'insegnante di sostegno. ma si tratta di creare un futuro possibile, si tratta di puntare ad una sorta di autosufficienza di questa persona, che quando uscirà dal mondo scolastico dovrà fare i conti con una serie di realtà, dovrà fare i conti ad esempio con l'invecchiamento dei genitori. Ecco, quindi l'assessore citava il caso dei ragazzi che hanno problemi di autismo, eccetera. Questo è un problema. Quindi, quando noi facciamo questo discorso, non facciamo un discorso di tipo puramente buonistico-assistenziale, nel senso che ci garantiamo un lusso che altri non si possono, non si vogliono permettere. No, noi interveniamo profondamente nel processo educativo che deve essere legato ai soggetti di cui stiamo parlando. Il discorso di individualizzazione deve puntare a questi due obiettivi. Ecco perché allora l'insegnante e colui che svolge questo ruolo non può non avere un rapporto con la famiglia. Questo è un punto fondamentale. Un rapporto con la famiglia e un rapporto col territorio. Non so se questo riesca sempre ad averlo, ma in prospettiva, in futuro, se ce l'ha, evidentemente, se io parlo di queste cose, vuol dire che vedo che ce ne sono di queste situazioni, non me le posso inventare in questo istante, ma queste situazioni virtuose vanno evidentemente potenziate, sostenute, perché sono fondamentali, perché noi possiamo condurre per mano il ragazzo o la ragazza nell'aula, farla crescere anche, ma dobbiamo garantirgli l'autosufficienza, un futuro possibile. E questo si fa solo se si crea una sinergia tra il ragazzo medesimo, evidentemente, la famiglia e il territorio, cioè l'ente locale. Queste sono questioni quindi che ovviamente da un lato possono sembrare un esercizio retorico, perché evidentemente io sfondo una porta aperta, tutti quanti siamo al corrente di queste problematiche, ma dall'altro lato è bene ribadirle, perché in epoca di tagli, ecco, voglio poi dire che tutto questo non nasce da una virtù particolare. Credo che occorra tenere presente che tutto questo che si fa risale all'articolo 3 della nostra Costituzione, che voglio leggere. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Perché ho letto questo? Perché io vivo veramente nell'angoscia di vedere che oggi si parla di Costituzione come di una qualunque legge ordinaria. La nostra Costituzione è stata scritta da un'assemblea eletta ad hoc, costituente, che aveva personaggi come Benedetto Croce al suo interno. Noi adesso ci troviamo un Parlamento eletto con una legge illegittima che doveva funzionare per l'emergenza, mettendo insieme gli opposti, solo per salvare alcune situazioni economiche, mentre adesso ci troviamo un Parlamento che vorrebbe cambiare la Costituzione. Oggi ho sentito per televisione qualcuno che diceva che il progetto di cambiamento era già pronto. Ecco, io credo che dal generale al particolare, dal particolare al generale, tutte queste cose si legano insieme e vadano dette in un'assemblea pubblica.
Grazie a Garagnani, la consigliera Maia.